better wine. Bam to take it.
I'll stop it.
Allora, intanto volevo dirvi che io ho intenzione di chiedere, se non altro per recuperare la giornata di lezione persa il 1 novembre, ho intenzione di chiedere un giorno in più da dedicare chiaramente a esercitazioni, a progetti essenzialmente. No? Io conterei questa settimana di finire il programma, magari domani possiamo, appena finiti i contatori e il pipeline, per cui se oggi riusciamo a finire anche il pipeline, già domani possiamo vedere un primo progetto, che tra l'altro è un progetto d'esame, un progetto assegnato proprio all'ultimo appello, che tra l'altro era anche del vecchio ordinamento, quindi diciamo, è molto semplice, ma soltanto perché il resto delle domande era diciamo, un po' più complicato. In ogni caso è un progetto che già noi adesso non è strettamente in quel caso indispensabile il pipeline, però potrebbe servire qualora volessimo rendere tutto molto veloce. In ogni caso è un progetto che già adesso, finiti i contatori, sebbene lì i contatori manco c'entrano, potremmo anche affrontare. Diciamo, come temi di lezione ci restano semplicemente il pipeline, i sistemi digitali complessi, quindi sotto il sistema di calcolo e sotto il sistema di controllo, che vabbè, già ci sono tutte le basi per affrontarlo, è soltanto da inquadrare il problema. Cioè, è un metodo per partizionare il progetto in due sottosistemi relativamente indipendenti che comunicano tra di loro tramite segnali. Comunque vedremo dopo. Ultimo argomento sarà la microprogrammazione, diciamo che toccheremo abbastanza dall'alto, dopodiché dovremmo avere pressoché una settimana completa, appunto, quindi tre lezioni da dedicare ai progetti, questo quarto se riesco a trovare l'aula, e se voi gradite, siete d'accordo, eccetera, potremmo anche chiedere un secondo ulteriore giorno di lezione. Diciamo, io questo giorno in più ho comunque intenzione di chiederlo, ripeto, se non altro per recuperare la giornata persa. Se poi voi non avete obiezioni, posso anche chiederne un secondo. Adesso non so però francamente in quali orari e quali aule ci saranno, perché ci sarà anche un problema di aule. In ogni caso. Allora, riprendiamo i contatori. Eravamo rimasti l'altra volta alla struttura del contatore binario. Il contatore si chiama binario non perché esistono contatori ternari eccetera, semplicemente perché il suo modulo è appunto una potenza di 2, come abbiamo visto. La struttura a cui eravamo arrivati era il flop di tipo JK, o alcuni di voi hanno giustamente osservato che poiché io uso il flop JK con gli ingressi J e K connessi tra di loro, questo flop JK equivale a un flop T, giustamente, perché l'osservazione giusta, correttissima, salvo il fatto, diciamo che non è per sminuire l'osservazione, è il fatto che normalmente in commercio si trovano flop di tipo JK ma non flop di tipo T, tutto lì. Quindi è giusto l'osservazione che io possa sostituire questi flip-flop JK connessi in questo modo con flip-flop di tipo T. Flop comune abbiamo visto, uscita Q, disegno la prima cella e poi abbiamo le celle, la prima e la seconda cella e poi le seconde celle. Allora, ricordate cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo questo J e K fisso a 1, poi l'uscita Q del primo flip-flop finiva sul J e K del secondo, poi avevamo una porta AND, che veniva a generare J e K per il terzo flip-flop, comandata da Q, Q0, Q1, quindi bit meno significativo, flip-flop di indice 0, flip-flop di indice 1 e così via. Quindi porta end asservita alle due uscite dei primi due flip-flop. Ancora porta end asservita all'uscita del terzo flip-flop e all'end tra i primi due, e di conseguenza asservita alle uscite Q dei primi tre flip-flop. Ricordate, la regola per l'avanzamento di ciascun bit del contatore è che il bit commuta soltanto quando tutti i bit meno significativi rispetto a esso sono a lui. Mettiamo ancora una quinta, tanto non cambia granché estendendo la cosa. Ok, allora in molti casi, come vedremo, ci fa comodo sapere quand'è che il contatore è arrivato al suo conteggio massimo. Nel nostro caso, trattando di contatori modulo 2 alla n, il conteggio massimo sarà quello in cui tutti i flip-flop stanno on, stanno nello stato 1, ossia un conteggio immediatamente prima che il contatore ritorni a 0. Allora, per far questo ci servirebbe un segnale che noi chiameremo genericamente terminal count. Ossia conteggio terminale. Quindi il terminal count nei contatori modulo 2 alla n corrisponde ad avere un conteggio, in pratica è la decodifica del conteggio corrispondente a tutti usi. Bene, come lo realizziamo? Questo è connesso anche tra lui. Se osserviamo su questo punto, noi abbiamo l'end di tutti i flip-flop tranne l'ultimo, per cui questo nodo sarà ad 1 quando tutti e quattro i flip-flop precedenti stanno ad 1. A questo punto è sufficiente aggiungere un ulteriore end, no? Asservito anche all'ultimo flip-flop, per avere il terminal count che ci serve. Vedete? Questo segnale a questo punto sarà 1 quando e soltanto quando tutti i flip-flop stanno ad 1. Torneremo tra un attimo sul terminal count. Adesso ci interessa anche la possibilità di bloccare oppure fare avanzare a nostro piacimento il contatore. Quindi ci piacerebbe avere un segnale di count enable tale che, se mantenuto alto, il contatore avanza normalmente. Se invece portato basso, il contatore rimane congelato nello stato in cui sta, nonostante l'arrivo di ulteriori clock, e così rimane fin tanto che non riportiamo ad 1 il count enable. Come facciamo a modificare questa struttura in maniera da inserire anche un ingresso di count enable? È facile, vedete. Intanto c'è essenzialmente una linea che si propaga attraverso tutti questi end, finendo su JK. Se ricordiamo che un flip-flop JK, per restare nello stato in cui si trova, è sufficiente dargli J uguale K uguale 0, allora a questo punto vedete che è sufficiente riuscire a forzare in qualche modo questi nodi, ossia le uscite di questi end, tutti a 0 quando desideriamo che il contatore rimanga congelato. A questo punto è facile, è sufficiente inserire un end qui, quindi rendere la prima cella identica alle altre, anziché speciale, vedete? E anziché piazzare un 1 fisso all'ingresso del primo più forte che le cassa, questo diventa il nostro ingresso di campo. Vedete, se count enable è uguale a 1, il circuito si comporta esattamente come quello che avevamo visto prima. Se è uguale a 1, il primo flip-flop vede un 1 fisso, il secondo flip-flop, no, vede l'uscita del primo. quando CEO vale 0, vedete, tutte le uscite di tutti gli enti sono portate a 0, compreso il terminal down, compreso il terminal, questo è importante, adesso vedremo perché. E di conseguenza tutti i free flop rimangono nello stato in cui si trovano, nonostante l'arrivo di flop chiaramente comune, come in tutte le macchine si dicono. Allora, uno dei possibili usi del terminal count, al di là di, diciamo, di una decodifica del conteggio finale che ci possa servire per altri scopi, per esempio vedremo che il terminal count spesso e volentieri ci servirà nei nostri progetti per decidere quando una certa sequenza di operazioni è finita. In altri termini, quando il numero di operazioni da eseguire in questa sequenza sarà pari a una potenza di 2, allora noi useremo un contatore per contare le varie fasi della sequenza. Quando la sequenza è finita, cioè appena arrivati all'ultima operazione della sequenza, il nostro terminal count ci dirà sequenza finita, quindi utilizzeremo questo segnale per fare altre cose, per esempio per avvertire una CPU e così via. Per adesso vediamo qual è l'uso del terminal count quando io voglio espandere i contatori. Cosa significa espandere i contatori? Significa, supponendo di avere a disposizione dei contatori modulo qualche cosa, per esempio un contatore modulo M e un contatore modulo M, cosa succede se io connetto in cascata questi contatori? Cosa significa connettere in cascata? Significa intanto dare loro un clock comune, essendo due macchine sequenziali sincrone, messe assieme vogliamo che si comportino come una unica macchina sequenziale, dunque dovranno avere il clock comune. Adesso osserviamo che man mano che il contatore evolve lungo la sequenza dei suoi stati, il terminal count, nel terminal count si presenta una sola volta lungo il ciclo. Quindi in pratica dal contatore modulo M, adesso possiamo continuare a ipotizzare che sia M che N siano potenze di 2, però questo discorso vale per M ed N qualunque. Tra un attimo vedremo come realizzare un contatore con un modulo diverso dalla potenza di 2. In ogni caso questo discorso è generale, non è legato all'avere moduli pari a potenza di 2. Quindi osservando che qualunque sia il modulo di conteggio, no? Il nostro terminal count, se correttamente progettato, diventerà attivo una sola volta per ogni ciclo completo di conteggio, allora noi possiamo dire: se io utilizzo il terminal count all'uscita dal contatore di modulo M, io avrò un livello attivo di terminal count ogni M cicli di clock, posto che questi siano sempre abilitati a contare, ovviamente, no? Se il mio M è uguale a 8, arriva il clock, questo passa dallo stato 0, 1, 2, 3, arriva dallo stato 7, produce il terminal count che dura esattamente un clock. Dopodiché ritorna allo stato 0, il terminal count torna a 0 e così via. Quindi il terminal count da questo contatore, se M è uguale a 8, si presenta una volta ogni 8 clock. Tra parentesi, questo è un modo per dividere una frequenza. Ossia, se io ho un clock inteso come segnale periodico, allora come faccio io a dividere questo clock per un certo modulo, per esempio per 8? Non faccio altro che connettere questo clock, questo segnale che è F, no? Al clock di un contatore e utilizzare l'uscita del terminal count come frequenza di uscita. Allora, è chiaro che non è più mantenuto in rapporto o no, ma in genere questo interessa poco nei circuiti digitali. Ossia, se anche la frequenza di ingresso F è un segnale fatto così, ossia con, si chiama duty cycle, il rapporto tra tempo di on e tempo totale, il periodo totale, e si misura di solito in percento, e quindi in questo caso se i due semiperiodi sono identici, il mio duty cycle sarà del 50%. È chiaro allora, tuttavia, che in uscita il mio terminal count sarà, avrà durata di livello 1 uguale a un intero periodo di clock. Però per i restanti 7 clock sarà 0. Quindi il duty cycle sarà 1 su 8, un ottavo, non più il 50%, come in quel caso mio. Tuttavia questo non mi interessa di solito i digitali, poiché quando io ho segnali periodici o aperiori o comunque ripetitivi da utilizzare come clock, solitamente mi interessa sempre soltanto il fronte, non il livello. Per cui questo è un modo per dividere una frequenza. Tipicamente la divisione di frequenza dov'è che si usa? Si usa per esempio quando io devo generare le cosiddette basi dei tempi. Supponiamo di dover realizzare un orologio digitale. Allora, orologio digitale significa che devo avere un conteggio dei secondi, un conteggio dei minuti, un conteggio delle ore e così via. Volendo posso andare avanti, giorni, mesi, anni, eccetera. Contatore dei minuti, dei secondi sarà un contatore modulo 60. Ogni volta che io arrivo all'ultimo secondo, cioè al conteggio 59, il terminal count, no? Per un contatore modulo 60, dovrò fare avanzare di una unità il contatore dei minuti, che sarà anch'esso modulo 60, poiché ho 60 minuti in un'ora. Quindi, e qui torniamo a questo discorso, mi serve un meccanismo per fare avanzare un contatore successivo una sola volta lungo il ciclo di conteggio. Il contatore dei minuti, a sua volta, no, dovrà fare avanzare una volta per ogni suo ciclo di conteggio il contatore delle ore, che sarà a questo punto modulo 24, e così via. Quindi ci serve intanto, al di là del come progettare un contatore con modulo arbitrario, che lo vedremo, ci serve intanto poter fare in modo che un contatore, una sola volta per ogni suo ciclo di conteggio, faccia in qualche modo avanzare un contatore che gli sta a valle, quindi più avanti. Inoltre, la frequenza di clock di tutto questo, quale dovrà essere? Chiaramente dovrà essere un hertz. Quindi un impulso di clock ogni secondo, in maniera che il contatore dei secondi, che è quello il più veloce di tutta la catena, avanzi con la temporizzazione corretta. Raramente noi in un progetto avremo a disposizione una frequenza da un hertz. Tipicamente le frequenze che abbiamo a disposizione nei nostri progetti sono di kilohertz, se non di megahertz. Allora, come facciamo, data una frequenza ad esempio di 100 megahertz, che potrebbe essere il clock della nostra CPU, un clock da esso derivato e quindi già disponibile, come facciamo a ricavare da questa frequenza una frequenza da un hertz? Osserviamo che il rapporto tra le due frequenze è 100 milioni a 1. Allora, se sfruttiamo questo fatto qua, possiamo dire che possiamo ricavare la frequenza da un hertz a partire da quella da 100 MHz, piazzando qui un contatore strutturato in un qualche modo che abbia modulo 1 milione. Quindi vedete, applichiamo la frequenza principale al contatore, al divisore di frequenza, che spesso prende il nome di prescaler. Nel senso che non ha nessuna funzione particolare salvo quella di dividere una frequenza in ingresso. L'uscita da questo contatore, che potrebbe essere anche il suo terminal count, no? Visto che appare alto una sola volta per ogni intero ciclo di conteggio, l'uscita da questo contatore diventa il clock della nostra catena di conteggio. A questo punto, ripeto, ci rimangono due cose da vedere per poter realizzare un qualcosa di questo genere. Primo, come fare a comandare un contatore ad avanzare quando il precedente è arrivato al conteggio massimo. Secondo, come realizzare moduli arbitrari. Allora, se ci fate caso, è sufficiente connettere il terminal count del contatore meno significativo all'ingresso di enable del contatore più significativo. Guardate cosa succede con l'enable del contatore più veloce, più rapido, per esempio messo per il momento semplicemente a 1 fisso. Allora, il contatore modulo M avanza in continuazione. Terminal count è normalmente a 0 e quindi il secondo contatore è disabilitato, quindi immobile, salvo una volta, un periodo di clock ogni M, in cui questo diventa 1. Per cui solo in quell'intervallo il contatore più significativo è abilitato a contare. È esattamente ciò che vogliamo. Quando questo sta tutti a, quando l'uscita di questo contatore modulo M stanno tutti ad 1, no? La regola ci dice che il flip-flop successivo, e in questo caso il contatore successivo, deve avanzare di 1. Quindi vedete, è sufficiente questa connessione. Naturalmente avessimo contatori successivi lungo la catena, non faremmo altro che connettere il terminal count di 1 all'ingresso di enable del contatore successivo. Connessi in questo modo, qual è a questo punto il modulo totale? Vedete, ogni M clock questo contatore avanza di 1. Di conseguenza il suo terminal count diventerà attivo una sola volta ogni M per N clock. Dunque il complesso dei primi due contatori si comporta come un unico contatore di modulo M per N. Sì. No, vede che TC è asservito ad enable, quindi resta 1, intanto per essere ad 1 a questo punto ha bisogno di due condizioni. Primo, l'enable al suo ingresso deve essere alto, altrimenti qualunque sia il conteggio lui è sicuramente portato a 0. Secondo, se l'enable è alto, inoltre devono essere tutti a 1 i flip-flop del contatore. Ok? Allora, è chiaro questo discorso? Se io pongo in cascata in questo modo due contatori di modulo rispettivamente M ed N, ciò che ne risulta è un contatore avente modulo pari al prodotto dei due moduli. Dunque, prendendo in considerazione anche il contatore modulo P, alla fine il modulo totale, ossia il rapporto di frequenza tra il terminal count finale e la frequenza di clock iniziale, è uguale al prodotto dei moduli dei singoli contatori. Questo ci dà una prima tecnica per realizzare moduli di valore pressoché arbitrario. In altri termini, questa legge ci dice che se il modulo del contatore desiderato è un numero che può essere fattorizzato, allora è sufficiente prendere singoli contatori, ciascuno di modulo uguale a ciascun fattore, e connetterli in cascata in questo modo. Di conseguenza, detto, come facciamo a realizzare un contatore modulo 60? Il numero 60 può essere fattorizzato in vari modi, per esempio 6 per 10. Allora, un modo per realizzare un contatore modulo 60 potrebbe essere quello di avere un contatore modulo 6 con in cascata, secondo questa interconnessione, un contatore modulo 10. È chiaro che poiché il prodotto gode la priorità commutativa, poca importanza ha se io piazzo per primo il contatore modulo 6 e per secondo il modulo 10, anziché viceversa. Sì.
Ma il clock del secondo contatore potrebbe essere pilotato dal PC del primo?
Sì, però in questo caso abbiamo un'altra categoria di contatori, lo vedremo dopo. Arriveremo al caso limite in cui ciascun flip flop sono i contatori cosiddetti asincroni, in cui ciascun flip flop del contatore è pilotato dall'uscita del precedente. Vedremo che la struttura è un po' più semplice, però ci sono degli inconvenienti. Esatto, diciamo che sono macchine sincrone. È chiaro allora questo discorso? Quindi vedete, a questo punto, avendo la possibilità di creare facilmente moduli che non siano numeri primi, perché sostanzialmente di questo si tratta, no? A questo punto il problema di costruire un contatore con modulo arbitrario si riduce essenzialmente a costruire un contatore con modulo pari a un numero primo, dunque non ulteriormente fattorizzabile. Il problema sembra più complicato di quanto sia in realtà, perché se ricordate la definizione originaria di contatore come macchina a stati, una macchina a stati finito, a questo punto un modo per realizzare un contatore con modulo arbitrario è quello di realizzare, diciamo secondo la procedura canonica che già conosciamo, una macchina a stati che è fatta così. Ad esempio, per un contatore modulo 5, no? Dovrò avere 5 stati numerati da 0 a 5 e possibilmente codificati anche con i valori numeri finali corrispondenti a 0, 1, 2, 3, 4, no? Con transizione incondizionata da uno stato all'altro e ritorno altrettanto incondizionato allo stato 0 quando sono arrivato al conteggio 4. Quindi, poiché il contatore è di per sé una normale macchina sequenziale, io posso realizzarlo con le tecniche che abbiamo visto. Tuttavia, un altro modo più semplice c'è, ed è quello di usare un contatore con un modulo qualsivoglia, ma superiore a quello desiderato. Per esempio, nel nostro caso, poiché facciamo l'ipotesi di avere a disposizione contatori con modulo pari a una potenza di 2, qual è la più piccola potenza di 2 superiore a 5 e 8. Supponendo di avere a disposizione un contatore modulo 8, vediamo cosa ci possiamo fare attorno per renderlo funzionalmente identico a un contatore modulo 5. Allora, un modo potrebbe essere quello di lasciare che lui evolva lungo i suoi stati 0, 1, 2, 3, 4, ma non appena arrivato allo stato 4 forzare il suo ritorno a 0. Quindi, anziché lasciarlo evolvere, no? Fino agli stati 5, 6 e 7, arrivato allo stato 4 dobbiamo in qualche modo forzare il ritorno a 0 del contatore. Come si può fare questo? Per esempio usando, ricordate, abbiamo parlato del parallel load, caricamento parallelo di tipo sincrono. In questo caso noi possiamo usare un ingresso di caricamento parallelo di tipo sincrono e che quindi, a cui quindi sono associati tre ingressi dati. Tutto ciò che abbiamo visto per gli shift register per quanto riguarda abilitazione, caricamento parallelo, reset sincrono, reset asincrono e così via, può essere visto anche per i controllori. Si tratta soltanto di modificare in qualche modo, in maniera opportuna, la cella di conteggio. Quindi possiamo sempre ipotizzare di avere a disposizione un contatore con ingresso di caricamento parallelo di tipo sincrono. Allora, a questo punto cosa facciamo? Noi vogliamo che quando siamo arrivati nello stato 4 lo stato successivo sia lo 0. Questo significa che possiamo decodificare lo stato 4, ossia quando le uscite sono rispettivamente 1 e 0, 0, quindi 0 dalla meno significativa, e allora quando questa decodifica diventa uguale a 1, forzo il caricamento in parallelo sincrono di che cosa? Di 1, 0, che è lo stato a cui voglio tornare. Allora, come farò in questo caso? 1, 0, 0 significa che devo prendere Q2 diretta, Q1 negato, Q0 negato, mandarli su un end, e questo deve essere il mio ingresso di caricamento parallelo. Vedete, poiché è sincrono il caricamento, l'importante è avere un caricamento di tipo sincrono, significa che facciamo una temporizzazione clock, a un certo punto il contatore arriva qui, questo è lo stato 3, sta nello stato 2, passa nello stato 3, arriva allo stato 4 e l'uscita è l'uscita dell'M che diventa LD da 0, tranne che nello stato 4. Ma poiché il caricamento è di tipo sincrono, lo stato non cambia, cambierà solo all'arrivo del prossimo blocco. Nel prossimo blocco cosa succede? Lo stato si riporta adesso a 0, ossia alla costante che io ho forzato sugli ingressi. Poiché adesso lo stato diventa 0, load torna a 0, poiché la decodifica è falsa, e quindi tutto ritorna a girare normalmente fino al nuovo raggiungimento dello stato 4. Quindi riepilogando, se io voglio un contatore modulo K, con K qualunque a questo punto, sia esso numero primo oppure no, allora cosa devo fare? Parto da un contatore che abbia un modulo pari alla potenza di 2 immediatamente superiore a K. Dopodiché decodifico lo stato K-1 e l'uscita di questa decodifica la mando a un ingresso di parallel load sincrono assieme alla costante 0 sugli ingressi di caricamento parallelo. Un'altra tecnica è quella che sfrutta il reset asincrono del contatore, che è quasi sempre presente nei nostri moduli. Allora, il trucco qual è in questo caso? Il trucco è quello, vedete che adesso non funziona più, se io andassi a decodificare lo stato 4 e lo mandassi, anziché sull'ingresso di load parallelo asincrono, lo mandassi su un reset asincrono, la cosa non funziona più bene. Perché? Dammi le temporizzazioni, cosa succede? Arrivati allo stato 4, questo adesso è il mio reset, reset va alto, ma poiché il reset è sempre di tipo asincrono, il contatore si resetta immediatamente, per cui lo stato 4 è solo temporaneo, diciamo, è transiente, è instabile. Pressoché immediatamente divento quello zero, quindi a meno dei ritardi di propagazione attraverso le reti del circuito, va immediatamente uguale a zero. Chiaramente andando a zero scompare il reset, per cui il mio contatore ha tutti gli effetti previsto dalla prospettiva dei fronti di clock. Il mio contatore sta contando un conteggio in meno, il conteggio 4 è solo istantaneo e dunque non è utilizzato. Il trucco è semplice a questo punto, è sufficiente inserire uno stato 5 che sarà instabile, decodificare questo e mandarlo alla sequenza. Da adesso dovremo decodificare non più lo stato 4 ma lo stato 5. Allora la regola è per questa seconda configurazione: se io voglio un contatore modulo K, parto da un contatore con modulo potenza di 2 immediatamente superiore a K, decodifico il conteggio K stavolta, non più K-1, e il risultato della decodifica la mando al reset asincrono.
Professore,
sì.
Nel caso invece di quello di non potevo sfruttare il terminal count?
Questo non è il termine, perché al terminal count di un contatore modulo 8 non ci arriviamo mai.
Ma io potrei fare
certo che può farlo, sicuramente, certo. Perderemmo la decodifica naturale dei conteggi, però il trucco quale sarebbe? A questo punto il mio conteggio finale dovrebbe essere 7, no? Quindi magari non stato precedente 6, 5, non parte da 0, certo, 4, 3, deve ripartire da 3, correttissimo. In questo modo può sfruttare il terminal count naturale del modulo. Diversamente, nel caso in cui lo realizziamo così, quindi ripartendo da zero, dovremo decodificare da noi il terminal count tutto lì. Tra l'altro, nel caso, se lei ci fa un attimo attenzione, nel caso di prima, parlo del load, già questo segnale era il terminal count. mentre nel caso di questa configurazione dobbiamo decodificarlo a parte, dobbiamo decodificare il conteggio 4 in maniera come terminata. Ok? Allora, ripetiamo, tornando al nostro, alla nostra catena di conteggio, a questo punto è tutto chiaro cosa fare. Sì. Di questo ultimo? Allora, guarda. Arrivo normalmente stato 2 e stato 3. Nulla sta accadendo. La mia uscita sta a 0, perché il conteggio non è ancora 5. No? Ok? Adesso questo era il caso di prima. Adesso funziona così. Entriamo tranquillamente nello stato 4, la decodifica è sempre per 5, per il conteggio 5, quindi il mio reset sta ancora a 0. Non appena arriva il prossimo fronte di clock, lo stato passa veramente a 5. Con un certo ritardo si alza il reset, con un ulteriore ritardo tutto il contatore si riporta a 0. E questo sicuramente prima dell'arrivo del prossimo fronte di clock. Chiaro? Quindi lo stato 5 è instabile, dura per un minimo intervallo di tempo, giusto quell'intervallo di tempo che serve a resettare tutti i flop. Ok? Con un ulteriore ritardo rispetto alla transizione da 5 a 0 va ancora giù il reset. Per cui il prossimo fronte di clock cosa vede? Beh, il contatore dello stato 0, il reset a 0, per cui transita tranquillamente nello stato 1 e tutto il ciclo ricomincia.
Così come si fa a decodificare lo stato instabile?
Ecco, in quel modo. Quando io sono nello stato 4, questa uscita sta a 0. Giusto? Reset viene visto a 0. Per cui al prossimo clock il contatore passa tranquillamente nello stato 5. Purtroppo questo stato 5 dura pochissimo. Perché? Perché appena il clock si porta da 1, 0, 1, questo uscito diventa 1. Quindi, attenzione ai ritardi, eh? Allora, dall'arrivo del clock abbiamo un primo ritardo che è la commutazione dei bit, che è il passaggio da 4 a 5. Poi abbiamo un secondo ritardo che è la propagazione attraverso questa porta. A questo punto qui abbiamo un 1, il contatore vede un 1, reset asincrono, quindi i clock vanno immediatamente a 0, perché è asincrono. Vanno immediatamente a 0, quindi abbiamo un ulteriore ritardo di commutazione dei bit, ma adesso l'uscita si porta a 0, quindi anche questa uscita M si porta a 0, quindi il contatore non vede più reset, però è già arrivato nello stato 0 e dunque ci rimane fino a quando non conosciamo pronto il gioco. Vedete come gioco, quindi entra nello stato 5 viene decodificato, viene presentato un reset attivo, i flip flop tornano a 0, questo 0 transita attraverso l'end, il quale leva il reset e il contatore rimane di nuovo libero, però è arrivato nello stato 0 e dunque ci rimane fino al prossimo clock, in corrispondenza del quale transiterà normalmente nello stato 1 e così via, 2, 3, 4, arriva a 5 e ricomincia lo stesso gioco. Certo. Quindi si sfruttano, diciamo, dei fenomeni transitori. È chiaro, d'altra parte, è chiaro tuttavia che l'ampiezza del periodo di clock deve essere tale che questa sequenza rapidissima di eventi non abbia influenza sul normale comportamento del contatore. In altri termini, basta farsi un po' di conti, la somma di un certo numero di ritardi deve essere significativamente inferiore al periodo del clock, altrimenti questa soluzione non è utilizzabile. E dobbiamo a questo punto ricorrere alla soluzione precedente, quella che prevede il caricamento sincrono, per la quale non ci sono problemi. Diciamo, l'unico ritardo in quel caso lì è dato dal tempo di commutazione di clock più il tempo di propagazione attraverso la porta end più il tempo di setup dei clock. Quello, diciamo, è l'ampiezza minima del periodo di clock. Allora, tornando a questa catena di conteggio, a questo punto sappiamo tutto come fare. Ci progetteremo un contatore modulo 60, il cui terminal count diventa abilitazione del contatore modulo 60 successivo, quello dei minuti, il cui terminal count diventa abilitazione del contatore delle ore. Come facciamo a realizzare un contatore modulo 60? Per esempio, con un contatore modulo 6 seguito da un contatore modulo 10, oppure da un contatore modulo 30 seguito da un contatore modulo 2, oppure da un contatore modulo 15 seguito da un contatore modulo 4, oppure da un contatore modulo 3 seguito da un modulo 5 seguito da un modulo 4, e così via. Quindi abbiamo a disposizione tutte le possibili fattorizzazioni del numero 60. Stesso discorso del contatore modulo 24. Ho un contatore modulo 4 seguito da un modulo 6, o viceversa, e così via. Ho un contatore modulo 3 seguito da un modulo 8, eccetera. Chiaro? In determinate circostanze ci potrebbero servire dei contatori che anziché contare in avanti, contino all'indietro. I contatori che abbiamo visto finora, come abbiamo accennato l'altra volta, li chiameremo contatori up, cioè che contano verso l'alto, quindi con conteggi che si incrementano progressivamente. I contatori che andiamo a vedere adesso saranno contatori di tipo down, ossia che contano verso il basso, ossia con conteggio costantemente decrescente, salvo il fatto che arrivati a zero, no, dovranno ritornare nuovamente al conteggio basso. Quindi il diagramma di stato di un contatore, per esempio modulo 4 di questo tipo, quale sarebbe? Avremo sempre gli stati 0, 1, 2, 3, però adesso la direzione degli archi sarà opposta. Come facciamo a realizzare una cosa di questo genere? Se riuscissimo a trovare una legge analoga a quella che abbiamo visto per i contatori up, avremmo una struttura simile a quella che già conosciamo. Ossia, nel caso dei contatori up, un flip-flop, il singolo flip-flop, deve commutare se tutti i flip-flop adesso precedenti, quindi meno significativi rispetto adesso, stanno ad 1. E poi deve verificare in un contatore down c'è una regola simile, anche se non identica. Ossia un contatore, un flip-flop, dovrà commutare solo quando tutti i flip-flop alla sua sinistra, quindi meno significativi rispetto ad esso, saranno uguali a zero. Verifichiamolo per esempio nel caso di un conteggio modulo 8. Andremo dal conteggio 7 al conteggio 6, al conteggio 5, al conteggio 4, al conteggio 3, 2, 1, 0 e poi dobbiamo tornare su. Allora vedete che così come avveniva nei contatori up, il flip-flop meno significativo deve commutare sempre. Quindi già questo ci lascia capire che il flip-flop meno significativo sarà al solito un JK, lasciamo da parte quelle che sono le questioni di NF, eccetera, che poi chiaramente potremo reintrodurre nuovamente, sarà ancora un JK con ingresso flip-flop, ovvero un T. Andiamo a vedere il secondo flip-flop. Il secondo flip-flop, vedete, cioè Q1, quando è che commuta? Commuta quando Q0 sta a 0. Mentre il terzo, quando è che commuta? Commuta quando tutti i suoi precedenti stanno a 0. Quindi la regola è analoga a quella del caso dei contatori. Mentre nei contatori up, un flip-flop, il singolo il generico flip-flop, commuta quando tutti quelli alla sua sinistra, ossia meno significativi adesso, stanno ad 1. Nel caso di un contatore down, il singolo flip-flop dovrà commutare quando tutti i flip-flop alla sua sinistra, ossia quelli meno significativi rispetto adesso, stanno a 0. Quindi possiamo immaginare una struttura pressoché identica a quella che abbiamo visto per i contatori app. In corso abbiamo il flip-flop JK con ingressi JK connessi tra di loro e dunque equivalente a un flip-flop J. Ma adesso dobbiamo lasciare commutare il flip-flop quando tutti i suoi precedenti stanno a zero, ossia quando i Q negati, è la stessa cosa che dire, e quando i Q negati stanno tutti a lui. Quindi vedete, la struttura è identica a quella del contatore app, salvo che adesso usiamo le uscite Q negati dei flip-flop anziché le uscite Q. Quindi il Q negato del primo flip-flop piloterà direttamente JK del secondo. Una porta end, no? Asservita a Q negato del primo e Q negato del secondo, piloterà JK del terzo. Un'altra porta end asservita a Q negato del terzo e all'uscita di questa precedente porta end, piloterà l'uscita JK del flip-flop finale. È chiaro che una struttura di questo genere possiamo alterarla così da introdurre anche in questo caso il counter error, come faremo esattamente come abbiamo fatto nel caso del contatore A. Introduciamo una ulteriore porta end qui, asservita al collegato del primo flip-flop e all'ingresso di counter error. Qual è il nostro terminal count in un contatore down? In un contatore down si assume che il terminal count sia sempre lo zero. Quindi, mentre nel caso di un contatore up si assume che il terminal count sia pari al conteggio massimo, nel caso di un contatore down si assume che il terminal count corrisponda al conteggio minimo, ossia a tutti zero. Come facciamo a ricavare un terminal count quando tutti i flip-flop stanno a zero? Beh, è semplice, vedete, quando stanno a zero tutti in collegato stanno a loro. Dunque, questo nodo sarà sicuramente alto, questo sarà sicuramente alto, questo sarà sicuramente alto, rimane da imporre che sia alto anche questo. E dunque, ulteriore porta N, e questo è il nostro terminal count. Anche in questo caso il terminal count è asservito al count enable. Ossia, se io ricevo count enable uguale a zero, anche il terminal count sarà uguale a 0 nonostante che tutti i flip-flop siano eventualmente a 0. È evidente a questo punto che posso immaginare di avere a disposizione un contatore che a seconda dello stato di un segnale di controllo conti o verso l'alto o verso il basso, quindi con un segnale di selezione di direzione di conteggio. A questo punto è facile capire come si fa. È sufficiente prendere la struttura della cella che abbiamo visto nel contatore A, la struttura della singola cella che abbiamo visto qui, e multiplexare l'una o l'altra configurazione a seconda che disegniamo il conteggio A o il conteggio down. Quindi la singola cella adesso avrà J e K connessi assieme. Non indico il clock, ma è evidente che esiste un clock su ciascuno di questi più clock che sono tutti connessi assieme e al clock di diverso. Quindi J e K adesso sono pilotati da un multiplex in cui ingresso di selezione il nostro segnale di controllo up, down, che indico in questo modo per dire che deve stare ad 1 se voglio conteggio in avanti, deve stare a 0 se voglio conteggio all'interno. E a questo punto, data la cella precedente, per l'ingresso 1 devo replicare la configurazione vista per il contatore app, quindi una porta end asservita all'uscita Q del flip-flop precedente e che poi prende ingresso dalla corrispondente porta end dello stadio ancora precedente. Mentre nel caso del conteggio down, avrò una porta entra servita stavolta all'uscita Q negato, quindi che entra sull'ingresso 0 del multiplexer, che prende ingresso dalla corrispondente porta end della cella ancora precedente e manda l'uscita alla cella ancora successiva. Quindi un multiplex delle due configurazioni, niente di straordinario. In questo modo, a mio piacimento, posso alterare la direzione di conteggio. È chiaro che se io non intervengo, il controllore a un certo punto, essendo programmato in up, è andato in 0, 1, 2, 3, e in quel momento lo programmo in down, da quel momento in poi conterà 2, 1, 0 e così via. Con lo stesso multiplex, in uscita, controllo i due terminal count. Se questa fosse l'ultima cella, abbiamo visto che il terminal count per il caso up si ricavava in questo modo, il terminal count per il caso down si ricavava in questo modo. A questo punto avrò bisogno di un ulteriore multiplexer sull'uscita che mi selezioni il corretto terminal count a seconda della direzione di conteggio che è attiva in quel momento. E quindi avrò multiplexer, selezione che è ancora il mio up down. Nel caso 0 prendo il terminal count del conteggio down, nel caso 1 prendo il terminal count del conteggio up. E questa, l'uscita X, sarà il terminal count generale del contatore. Naturalmente anche in questo caso posso ripetere la solita solfa del count enable, del caricamento parallelo di tipo asincrono oppure di tipo sincrono e così via. È sufficiente di volta in volta modificare opportunamente la rete combinatoria che sta all'ingresso della singola cella. Ok? Allora, questi contatori che abbiamo visto finora, cioè quelli che hanno, qual è la particolarità di questi contatori, al di là di avere abilitazioni, terminal count, conteggi up, down, eccetera? La particolarità è quella che i flip-flop stanno tutti connessi allo stesso clock. Quindi sono macchine, diciamo, del tutto sincrone. Sì. Dica. Quindi tutti i vari segnali di controllo che ci possono stare, cioè in questo senso. Certo. Quindi diciamo il modulo più generale possibile. È chiaro che poi nei progetti, no, diciamo, non è scorretto usare solo quei segnali di controllo che servono. Ok? Purché uno non si inventi dei segnali di controllo che non esistono. Il nostro contatore, diciamo così, generalizzato sarà un modulo che ha intanto sicuramente un certo numero di uscite, Q0, Q1 e 0. Volendo, se ci fa comodo, ma è raro, possiamo anche ipotizzare che queste uscite siano di tipo 3-stage. È molto raro usare, diciamo, i 3-stage uscite da un contatore, però non è impossibile. Nel qual caso possiamo anche immaginare di avere un ingresso di output enable, così come abbiamo visto per i registri. È facile capire come si modifica la singola cella. La singola cella a questo punto si modifica in questo modo. Con l'applicazione di un buffer 3-state su ciascuna uscita di flip-flop, tutti i buffer 3-state sono comandati dall'unico segnale di output nel bordo. Avremo sicuramente un clock potremo avere, no, se ci fanno, se quando ci fanno comodo, degli ingressi di caricamento parallelo, quindi tanti quanti sono i flip flop della catena di controllo. Ma se abbiamo ingresso di caricamento parallelo, dobbiamo avere anche un load enable che a questo punto, a nostro piacimento, a nostra comodità, a nostra convenienza, potremo decidere che sia di tipo sincrono oppure di tipo asincrono. avremo quasi sempre un reset o clear, che dir si voglia, il quale, come ben capite, è un unico segnale che sta applicato al clear asincrono di ciascun flip-flop e che quindi, qualunque sia la direzione di conteggio, forza il contatore nello stato zero. Possiamo avere un count enable, il quale se attivo lascia il contatore libero di evolvere, se messo a zero blocca, congela lo stato del contatore. Potremo avere, se ci fa comodo, un terminal count. Potremo avere, se ci fa comodo, un controllo di conteggio, di direzione di conteggio, appellato. Nel qual caso dobbiamo fare attenzione che il terminal count sarà corrispondente al conteggio massimo quando nel momento, dei momenti in cui il contatore sta programmato in alto, e sarà pari alla decodifica del conteggio minimo negli intervalli di tempo in cui il contatore sta programmato in down. Ok? Spesso troveremo nei nostri progetti che una certa operazione va ripetuta per un certo numero di volte. Dopodiché deve avvenire un qualche evento. Allora, come faremo noi a gestire questa cosa? Se n è il numero di volte che questa operazione deve avvenire, allora possiamo operare in due modi. O usare un contatore app inizializzato con 0 e decodificare a questo punto il conteggio n-1, la qualcosa può essere problematica. Perché? Perché n non è detto che sia una costante e quindi non è detto che noi possiamo definire la costante uguale a n-1 da inserire nel contatore a livello di decodifica. Allora in questo caso conviene utilizzare un contatore. L'altro inconveniente qual è? Che se n non è pari al modulo di conteggio usato, per cui se n non è una potenza di 2, questo ci costringerebbe a progettare un contatore modulo n, ci costringerebbe a usare un comparatore. Quindi noi avremo una struttura di questo genere, contatore modulo m maggiore di n. Dopodiché le uscite dobbiamo farlo finire su un comparatore che decodifica per esempio n o n-1, a seconda che noi ci vogliamo fermare sull'ultima operazione oppure subito dopo aver eseguito l'ultima operazione, cosa più verosimile. E in questo caso il contatore viene fatto avanzare con ciascuna operazione, quindi il clock che pilota il contatore, vedremo esempi di questo, il clock che pilota il contatore sarà lo stesso clock che attiva ogni nuova operazione. Quindi il contatore non fa altro che contare ad ogni istante quante operazioni della sequenza io ho eseguito. Esaurita l'ultima, quindi arrivata al conteggio n, a questo punto il mio comparatore mi dà un segnale alto che dice operazioni finite, è appena stata eseguita e completata l'ultima operazione delle n richieste. L'altra possibile soluzione è quella di usare un contatore down stavolta. Quindi questo è un contatore up, il quale, ripeto, se il numero n che mi interessa non è una potenza di 2, allora o io progetto un contatore con il modulo che mi interessa, oppure uso un contatore con modulo m, potenza di 2, maggiore di n. Però a questo punto sono costretto a decodificare il conteggio m. Se n è una costante posso usare la solita porta che ho usato prima, ma se n non è costante sono costretto a usare un comparatore. Ovvio, no? Se n mi proviene a sua volta da un registro, cosa abbastanza normale e naturale, allora non posso usare una porta end, posso usare la porta end soltanto quando so qual è esattamente il valore di end. nel caso generale dovrò usare un comparatore. L'alternativa a questo è usare un contatore down precaricato col valore n, che assumiamo anche in questo caso proveniente dal registro. Vedete, a questo punto non c'è più necessità del comparatore, ma è sufficiente usare il terminal count naturale del contatore per decodificare il conteggio 0 e quindi l'intervallo di tempo in cui avviene l'ultima operazione, in cui è appena avvenuta l'ultima operazione, perché attenzione, qui c'è una criticità sui conteggi, eh? Se io lo inizializzo con n, io avrò i conteggi che vanno n-1, n-2, poi 2, poi 1, poi 0. Allora, se parto da n, è qui che ho contato esattamente n clock, per cui il terminal count corrispondente allo 0 mi dice è appena passata l'ultima operazione. Se invece, ma questo dipende poi dai casi, dalle convenienze, se invece inizializzo il mio contatore con la costante n-1, ma a questo punto se la costante proviene da un registro n-1 me lo devo calcolare, con che cosa? Con un addizionatore configurato come sottrattore. Vedremo esempi di queste cose nei progetti. Posto che, e quindi mi serve un qualche cosa qua che da n mi passi a n-1. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che adesso parto da n-1, per cui il terminal count adesso mi dice non più esaurita l'ultima operazione, ma è in corso di esecuzione l'ultima operazione. Quindi c'è solo da stare attenti a questi impossibili inghippi. Quindi ripeto, possibili soluzioni o contatore app, ma che generalmente, non sempre opera, richiede l'uso di un comparatore, oppure contatore down, che vedete non richiede nulla salvo eventualmente la generazione della costante n-1. Ma spesso e volentieri possiamo farne a meno, anche perché nulla ci vieta di decodificare eventualmente il conteggio 1. Conteggio 1, poiché è una costante, lo possiamo decodificare con porta end, quindi senza necessità di comparatore. In questo caso il comparatore ci serve perché a priori non sappiamo quant'è n, è qualcuno dall'esterno che ci dice quant'è n. Comunque vedremo esempi di queste cose. Chiaro allora chi era il modulo generalizzato? Ok? Allora dicevamo, questi sono contatori di tipo sincrono, strettamente di un tipo sincrono. C'è la possibilità di costruire contatori di altro tipo, quindi con struttura interna diversa, che sono i cosiddetti contatori di tipo asincrono, ma non per questo da confondere con le macchine di tipo asincrono. Si dicono asincroni semplicemente perché i flip-flop della catena di conteggio non commutano tutti allo stesso istante. Allora, consideriamo un flip-flop di tipo T, che sappiamo, no? Intanto è equivalente a un flip-flop di tipo JK con gli ingressi con il sistema, ma sappiamo anche che se il suo ingresso T sta messo 1, lui commuta ad ogni flop. E se il flop lo mettiamo di lato, perché i flop, vedremo in questo caso, nei contatori asincroni non sono più connessi in parallelo. Cominciamo a farci un po' di temporizzazione. Questa è la nostra uscita su 0, perché è quella che palesemente varia più velocemente. Quindi flop. Su 0. Allora, questa, così come deve fare un flop T che si rispetti, no? Avendo l'ingresso 1, non farà altro che commutare con un certo ritardo rispetto al flop ad ogni fronte attivo. Supponiamo adesso, poiché ricordando la regola che secondo cui in un contatore di tipo app, ma chiaramente lo stesso discorso potrebbe fare anche per un down, ve lo lascio come esercizio, ricordando la regola che secondo cui un qualunque flip-flop della catena di contezza deve commutare soltanto quando tutti i flip-flop precedenti stanno ad 1. Allora possiamo osservare che quando avviene, guardate, questo fronte, il fronte di caduta di Q0, possiamo imporre, chiedere, diciamo, che imporre a un flip-flop immediatamente successivo di commutare anch'esso. Questo vuol dire che avremo ancora un flip-flop T con ingresso fisso a 1, ma adesso il suo clock, no, non è più il clock generale, ma è un clock ricavato dal fronte di discesa del Q0. Siccome tipicamente questi sono flip-flop che commutano sul fronte di salita, allora è chiaro che se Q0 passa da 1 a 0, Q0 negato passerà da 0 a 1, dunque è sufficiente con noi e seguire questa connessione. Che cosa succede? Guardate, Q0, supponiamo che Q1 passa anch'esso da 0, arriva un fronte di salita su Q0, ma avremo un fronte di discesa su Q0 negato, dunque il flip-flop successivo non può rimanere a 0, commuterà soltanto qua con un ulteriore ritardo. E qui sta la fondamentale differenza, vedi, i due flip-flop non commutano più nello stesso istante, neanche in linea teorica, e rimane a 1 fin tanto che Q0 non torna nuovamente a evolvere da 1 a 0. Se adesso osserviamo i due stati, vedete, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e così via. Se qui piazziamo un ulteriore flip-flop connesso esattamente allo stesso modo, quindi ingresso T fisso a 1, uscita su negato il precedente che pilota il flop di questo, Q2, allora il nostro andamento sarà questo. Adesso Q2 commutano solo quando Q1 passa da 1 a 0 e quindi quando Q1 negato passa da 0 a 1 e così via. Vedi il conteggio? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 e così via. Quindi abbiamo realizzato un semplicissimo contatore modulo 2 alla 3. Contatore binario modulo 2 alla 3. In alternativa ai flip-flop di tipo T possiamo usare o, come già sappiamo, il flip-flop JK connesso con ingressi JK connessi tra loro, oppure, attenzione, possiamo realizzare la stessa cosa anche con un semplice flip-flop di tipo B. In che modo? Intanto dobbiamo configurare il flip-flop di tipo D a commutare ad ogni fronte attivo di flop. Come si fa? Molto semplicemente connettendo l'uscita a Q negato, la sua uscita a Q negato all'ingresso D. Vedete, se sta nello stato 0, allora è pronto a commutare nello stato 1, appena arriva il flop. Se sta nello stato 1, sarà pronto a commutare nello stato 0. Dunque, questa configurazione è esattamente identica a la nostra catena di conteggio a questo punto potrebbe essere semplicemente così. Eccetera. Chiaramente anche in contatore di questo tipo possiamo pensare di inserire count enable, reset, terminal count e via dicendo. Allora, qual è la differenza fondamentale, visto che funzionalmente sono identici, contatore di tipo asincrono e contatore di tipo sincrono? La differenza fondamentale è data dal fatto che, nel caso peggiore, ossia vedete, quando, per esempio, anzi, il caso peggiore è quando stanno tutti ad uno e arriva un clock sul primo, che sarebbe il caso in cui tutti i flip-flop devono commutare per tornare a zero. Vede allora che il tempo di assestamento di questo circuito è proporzionale al numero di flip-flop della catena, perché appena arriva il flip-flop per primo deve commutare questo, quindi avrebbe un certo tempo di commutazione,
Appena questo ha finito di commutare, la commutazione viene sentita nel successivo, quindi avremo un ulteriore secondo tempo di commutazione, è giusto. E così via, un terzo, un quarto, un mezzo. Chiaro a questo punto che la frequenza massima di clock applicabile, no, dipende dal numero di più clock della catena e dunque dal modulo di conteggio. Quindi questa cosa in determinate circostanze può essere pericolosa, nel senso che un contatore con un dato modulo di conteggio realizzato in questo modo non può più funzionare con una certa frequenza di clock. Quando in particolare quando il periodo del clock è inferiore alla somma dei ritardi di commutazione dei vari circuiti precedenti. In quel caso lì saremo obbligati a usare un contatore di tipo sincrono, in cui il questo problema almeno non c'è, visto che proprio perché è tipo sincrono i circuiti commutano tutti nello stesso istante, per cui il ritardo tra applicazione del fronte del clock e assestamento definitivo delle uscite è pari al tempo di commutazione di un singolo flip flop, quale che sia il numero dei flip flop della catena di conteggio. Quindi questa è la differenza sostanziale. Mentre nei contatori sincroni il ritardo di commutazione è costante, quindi indipendente dal modulo di conteggio, qui il tempo di assestamento delle uscite, nel caso peggiore, è proporzionale al numero di flip flop della catena e quindi dipendente dal modulo di conteggio.
Questo è il caso in cui diceva per ha detto che il clock non va mai elaborato,
sì, quasi mai. Ma infatti questa è l'applicazione di questi qui non è nel caso in cui dobbiamo controllare qualche cosa. Purtroppo i contatori tipo asincrono si usano praticamente solo nella divisione di frequenze, cioè quella in cui il clock di ingresso non è il clock di sistema, non è il clock di sottosistema, ma è la sua uscita, quindi la frequenza divisa, che così è il caso dell'orologio. Allora nessuno mi vieta, no? Se ho più clock sufficientemente veloci, di realizzare il prescaler a 1.000.000 in questo modo, no? Il fatto che i clock commutino l'uno dopo l'altro non mi crea nessun problema, perché tanto poi io come clock generale uso solo l'uscita da questo tentatore, non uso più clock. Chiaro che sta, punto. Quindi in circostanze di questo genere è ammesso l'uso di queste cose, in altre chiaramente no. Allora, con questo chiudiamo sui contatori. Allora, ho finito. Forse oltre vediamo le strutture pipeline. E se ci rimane almeno una mezz'oretta di tempo vedremo questo compito, okay? Quindi il compito è dato all'ultimo appello di una settimana fa.
Con il load enable ottengo un caricamento sincrono?
Di più, sicuramente.